ma ripeto, le partite in cui i giocatori viola non hanno, i giocatori centravanti viola non hanno segnato, sono 16 su 19. Cioè qui si capisce tutta la crisi di questa squadra. Crisi di questa squadra, mi fa cenno di sì Marco Tonelli, ok, che è passata nel caso di San Siro anche dai mancati gol, in questo caso direi di Lucas Beltran. E per parlare un po' della situazione, soprattutto del centravanti argentino, perché stiamo raccontando di qualche problema di adattamento, è inutile girarci troppo intorno, abbiamo il piacere di avere chi tra l'altro in Argentina in questo momento si trova, che è Lorenzo De Santis, agente ma soprattutto amico di Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo, buonasera.
Ciao, buon pomeriggio.
Sì, scusami il fuso orario, mi devo ancora un po' regolare. Della distanza Italia-Argentina, sei a cercare i gol di Beltran?
Quelli speriamo che arrivino presto, magari prima con la Fiorentina che con le prossime chiamate in nazionale dell'Argentina, che saranno ormai in marzo, quindi insomma manca sì, abbastanza tempo. E sì, comunque da qui ho potuto vedere chiaramente poi anche la partita di sabato, e il dispiacere è soprattutto a mio avviso per quella chiara occasione che era stata innescata da un assist di Nico Gonzalez, dove un controllo non perfetto ha fatto sì che poi la palla si allungasse, perché quella era veramente un'occasione sia per la partita, per il momento della gara, ma anche per la partita ideale per poterla sbloccare.
Sì, penso tra l'altro Lorenzo che abbia completamente distrutto la sua partita, nel senso che l'ho visto anche a livello di atteggiamenti, penso anche quando ha lasciato il campo, era molto arrabbiato, molto nervoso per non aver nemmeno potuto provare a sfruttare quell'occasione per un inciampo maldestro. Tu come lo vedi Beltran, che magari lo conosci anche un po' meglio come uomo oltre che come calciatore, ti sembra che magari gli manchi anche qualcosa ancora nell'aspetto mentale? Lasciamo fare per un attimo il campo.
Sicuramente è in questi casi soprattutto un aspetto mentale, secondo me, perché quando c'è un giocatore che comunque viene da mesi con grandi numeri, con numeri importanti, con una considerazione altissima, arrivare anche, aggiungo, in nazionale, perché comunque è un giocatore che qui è molto considerato anche proprio per quello che riguarda la selezion, non riuscire a imporsi, a ripetere le stesse performance, è chiaro che sicuramente ti lascia insoddisfatto. E comunque quando poi passano le giornate e oltre al tuo problema personale c'è un problema di squadra con la Fiorentina, che ha perso 4 delle ultime 5 partite e le ha perse tutte senza segnare nemmeno un gol. Quindi è chiaro che questo è un campanello d'allarme, se vuoi ancora più importante. Questo si va, quindi la situazione personale, quando la squadra va bene comunque si può gestire magari con un po' di tranquillità in più, quando anche la squadra invece attraversa difficile, è inevitabile che poi ne risenta anche il singolo in maniera ancora più impattante.
Sì, tra l'altro mi viene da pensare, no, che anche le vittorie recenti non ci hanno restituito grande serenità, no Daniel? Perché io riavvolgo un po' il nastro, ci sono tutte le sconfitte che ricordava anche Lorenzo, nel mezzo ci sono la vittoria col Bologna, con un calcio di rigore, con 2-1 abbastanza bugiardo, e lo 0-1 di Leskovac col Kukarički, insomma, sì, non quel rigore calciato, delle grandi,
rigore anche un po' magari
neanche le vittorie, insomma,
generoso, è un rigore poi calciato,
insomma, anche il rigore ci raccontava forse dello stato emotivo di Nzola. Vai Daniel.
Ecco, a tal proposito, no, ha detto della crisi dei due attaccanti, no, i due attaccanti viola, cioè io mi viene da domandarmi, no, come se ne esce da una situazione del genere, perché si pensa sempre, no, alla cura Vlahovic, come si viene da
quella chiamarla. Però è l'eccezione, secondo me,
non quella dovremmo dice Prandelli prenderlo, che lo
la cura Vlahovic, no, ok, sì,
Prandelli,
sì,
che gli dette,
ok, certo,
al calciatore, e poi Vlahovic si sbloccò anche segnando diversi calci di rigore. Poi si sbloccò e fece tantissimi gol. In questo caso, cioè, sono due gli attaccanti che stanno faticando
entrambi.
Sì. Cosa dovrebbe fare secondo te Italiano? Cioè puntare su uno a prescindere, o a questo punto tentare l'alternanza da come li vede in allenamento, dal momento di fiducia, dall'avversario?
Questa è una domanda che andrebbe girata Italiano, anche perché vedendola dal fuori mi verrebbe da dire che sarebbe forse il caso di provarli anche insieme, cioè due attaccanti che singolarmente stanno facendo fatica per motivi diversi, secondo me. Zola perché non riesce comunque a, al di là del gol, neanche a ripetere le performance fisiche che ci aveva fatto vedere con la maglia dello Spezia nelle stagioni passate. E per Beltrán si tratta, oltre a un problema di adattamento, secondo me anche un tipo di gioco diverso, perché l'occasione che gli era stata creata da Nico Gonzalez è una delle prime che io ricordi che lo mette con la faccia davanti alla porta con la possibilità di attaccare la profondità, che è poi il gioco più confacente alle caratteristiche di Beltrán. Poterli vedere insieme, probabilmente, secondo me, due attaccanti che anche per caratteristiche si completano bene, potrebbe forse essere un aiuto per entrambi in un momento dove magari giocare con un compagno d'attacco più vicino che può con quale duettare potrebbe levarti anche un po' di pressione di dosso. Però ripeto, sappiamo bene che l'italiano nel suo gioco questo non lo contempla e quindi bisognerà trovare un'altra strada poi per portarli sulla via della rete.
Anche perché l'italiano, quando in conferenza stampa, quando arrivò Beltrán, lui lo paragonò
a Ciccio Baiano,
sì, che non era una prima punta, lui giocava come forse seconda anche di un fianco a un certo Gabriel Omar Batistuta. Quindi
ora, c'è del fraintendimento, dici?
Esatto, e lo chiediamo ruolo, anche a magari, Lorenzo. Magari tu che lo conosci bene, Beltrán, magari anche il ruolo non è quello nell'attaccante centrale, nel tridente, magari non è quello nelle corde di Beltrán.
Beh, sappiamo come poi, specie negli ultimi anni, si sia fatto spesso ricorso alla figura del falso 9, no? Quindi per me è un giocatore che il 9 lo può fare con certe accezioni, lo faceva a River, anche se poi le difese e certe dinamiche qui sono diverse. Qui a River segnatamente giocava quasi sempre con due giocatori stretti vicini sotto punta, e quindi c'erano spesso dei fraseggi e si attaccava alla profondità con River, che è una squadra che come tipologia di gioco fa un gioco abbastanza simile nella sua interezza a quello della Fiorentina, perché tiene spesso la palla, cerca comunque di fare la partita. Però quello che cambia poi molto è proprio la maniera in cui si gioca, perché poi gli esterni così larghi come piacciono all'italiano e la palla sul numero 9, che deve quindi fare reparto, appoggiare, smistare palloni, Beltrán lo può fare, però vediamo che poi quando la palla si alza non sono esattamente le sue caratteristiche migliori. Quindi ecco, non è facile secondo me, perché rimanendo su questo modulo non credo che portarlo troppo fuori, quindi a fare l'esterno, possa giovargli. Però è anche vero che al di là dei moduli che poi lasciano il tempo che trovano, probabilmente avere un giocatore più vicino, come magari nel secondo tempo nella partita con Milan in qualche modo lo era stato con Nico Gonzalez, sicuramente ti può dare un supporto
io
diverso.
Io guardo proprio lì, Lorenzo, cioè mi sembra quasi scontata l'associazione argentina, e vedo che Gonzalez gioca troppo largo in questo momento storico in cui, no, alla Fiorentina si dice mancano i gol, manca la presenza in area di rigore, mancano una serie di cose davanti, e si continua a defilare Nico. Può essere una chiave secondo te questa? E poi ti giro una considerazione, anzi due molto interessanti di un nostro amico radioascoltatore che ci ha scritto, però intanto ti lascio spazio per la prima risposta.
Beh, Nico Gonzalez, oltre ad essere un giocatore delizioso, un giocatore poi che ha fatto vedere negli anni, prima in Argentina, poi anche con lo Stoccarda, qualche volta anche con la Fiorentina, di potersi giostrare in tante posizioni. Addirittura qui in Argentina all'inizio Stoccarda giocava da falso 9 anche, quindi è un giocatore che poi si è avvicinato alla porta a tutto, comunque all'ultimo passaggio, all'assist, all'uno contro uno. Quindi è un giocatore che c'è solo l'imbarazzo e la scelta, secondo me, per la zona di campo dove collocarlo. Tutto sta, ripeto, nel cercare di capire come poi si vuole assemblare l'attacco, come poi si vogliono far giocare i giocatori che hai in fase offensiva. La Fiorentina ne ha tanti, nessuno al di là di Nico Gonzalez, poi anche sugli esterni a mio avviso ha convinto fino in fondo, tant'è che lo stesso italiano li sta alternando, cambiando, senza comunque riuscire a trovare la quadra dell'undici ideale. Però sicuramente con tutti i giocatori che ha a disposizione, anche a livello di performance dei singoli, è lecito aspettarsi comunque un miglioramento anche dei singoli, da cui possa poi passare una risalita della squadra.
Eh sì, io continuerò a battere il tasto dell'avvicinamento a una zona più centrale di Nico Gonzalez, perché mi sembra passaggio inevitabile per una squadra così in crisi. Diamo un aggiornamento, perché abbiamo detto, no, si stanno giocando le partite, le ultime due, in realtà la penultima in questo momento della giornata di Serie A, con il primo tempo da poco concluso a Verona 1-1. L'Hellas ha recuperato l'iniziale svantaggio di Uden con il pari di Ngonge, bella azione sulla destra con Djuric, che ha fatto correre quello che tra l'altro era anche un ex obiettivo della Fiorentina, Djuric, no? Tutti e due, okay. Sia Djuric che Ngonge, mi ci fai pensare. Tra l'altro Djuric sarebbe, no, Niccolò Santi, che salutiamo, che passa qua davanti. Djuric sarebbe il terminale perfetto. È alto 2 metri, tutti questi cross non li prende lui.
87
chi li
cross
prende?
A partita.
Abbiamo detto, Lorenzo, una considerazione molto interessante che ci arriva da casa e ti vado a leggere, perché Stefano 69 ci dice: domande per Lorenzo. Che ne pensi del messicano Cesar Huerta come ala sinistra? Per gennaio gioca nel Pumas, chiamato in nazionale messicana, quindi Sud America, non proprio Argentina, ma comunque un territorio che conosci benissimo. Poi invece ti porta proprio in Argentina, dove sei, ricordiamo, in questo momento ti abbiamo disturbato con tanto di collegamento transoceanico. Ti dice un altro giocatore che secondo me è molto interessante e si sta imponendo, è una punta dell'Argentinos Juniors, Luciano
Gondò,
sì, ecco, non sapevo come pronunciarlo, meno male mi sei arrivato
in soccorso.
Scrive: forte di testa ma anche veloce, un bel piede mancino, lo vedrei adatto al calcio italiano. Che ci dici di questi due giocatori? Poi ti salutiamo.
Guarda, per quello riguarda Huerta, è un giocatore di cui mi ha parlato un mio contatto in Messico, ho avuto modo di vederlo un po' anche a video, è un giocatore interessante, brevidino. È un giocatore che ha qualcosa, non so, ecco, quando si va a valutare un talento a queste latitudini si cerca sempre di capire se possa essere più per un campionato europeo dove è richiesta anche una disciplina tattica, no? Una disponibilità al sacrificio,
sì.
O siano più magari questi belli a vedersi ma che senza palla giocano poco, allora sono quelli che poi spesso finiscono anche con buoni risultati, penso appunto al Messico, al Brasile, agli Stati Uniti, quindi ecco, mi rimane un po'... mi rimane il dubbio
ancora
oggi
non sei certo della sua dimensione,
no.
Ecco,
è sì. Un profilo, però è un profilo che ha qualcosa di interessante. Invece questo ragazzo Luciano Gondù, un ragazzo che ha avuto un'esplosione molto importante in questa stagione, perché ha iniziato a segnare, non si è più fermato, è un giocatore giovane, è un giocatore che è stato recentemente convocato anche da Macerano nella sub-23, è un giocatore che ha la possibilità di avere anche il passaporto e qui ne stanno parlando tanto in Argentina, proprio perché anche in relazione all'età sta mettendo in mostra un numero importante, un giocatore che ha grande struttura però che abbina anche una discreta tecnica, quindi insomma un giocatore sicuramente da tenere sott'occhio. Con questo io credo che poi dove la Fiorentina debba valutare di intervenire, non solo in quelle posizioni là ma anche in altri ruoli, io credo che poi il mercato sudamericano, vediamo che poi statisticamente arrivano sempre pochi giocatori nel mercato di gennaio, proprio perché come vediamo già non è facile ambientarsi, c'è bisogno di un tempo quando arrivano a inizio stagione, arrivare a metà gennaio che il campionato è già in corso, comunque qui invece si ferma il campionato perché ricomincia a febbraio, e doversi abituare poi a tutto un tipo di situazioni, di cambiamenti importanti,
sconsigliato,
statisticamente non è facile. Infatti poi se andiamo a vedere quanti trasferimenti si perfezionano da questi campionati qua a gennaio rispetto a poi quelli che si fanno nel mercato luglio-agosto, la percentuale è decisamente bassa.
Assolutamente, che bello avere degli amici a casa così informati che
fantastico.
Fanno quasi il lavoro al posto nostro. Una domanda che ti faccio sempre e poi ti lascio davvero, questo è proprio flash, ci fai due nomi di talenti intriganti magari stai tenendo d'occhio proprio da quelle parti?
Guarda, non ti dico il diablito Echeverri, perché ormai
è sulla bocca di tutti, Echeverri.
È sulla bocca di tutti. Però dovendo andare a pescare qualcosa invece di giovane, ma non magari ancora così sviluppato, uno è molto interessante, un ragazzo del 2006 che si chiama Carrizo, che è del Vélez, molto molto bravo, esterno offensivo, che fa parte della selezione sub-17 argentina, che non ha avuto grandissimo spazio perché si è infortunato dopo le prime partite, però è un giocatore che io ho visto giocare con l'Argentina, è un 2006, che è molto molto bravo, è un giocatore che ha secondo me tanti colpi interessanti, e sicuramente è da tenere sott'occhio. Se poi andiamo a cercare qualcosa anche di interessante, ma che ancora oggi magari non sia pronto del tutto a queste latitudini,
sì.
Ecco, qualcosa sì, che comunque qualcosa di quelle cose stanno venendo fuori adesso. C'è un giocatore del Boca che passa un momento molto difficile. Boca ha perso la Libertadores, quasi sicuramente rimarrà fuori dalla prossima Libertadores, quindi non è una situazione facile, perché si trova proprio in un momento complicato. Ci saranno anche le elezioni adesso a dicembre, però il Boca, che mette sempre qualcosina di interessante anche nelle situazioni nuove, ha un paio di giocatori con passaporto italiano. Uno è Valentini, il difensore centrale, che sono, ripeto, giocatori che oggi, in un momento difficile del Boca, di grandi cambiamenti, potrebbero essere interessanti proprio per in un'ottica di mercato e anche di passaporti, proprio perché dove dovesse cambiare la presidenza al Boca, lo sapremo tra una quindicina di giorni, potrebbero cambiare anche poi tante situazioni. Quindi da quel punto di vista, occhio puntato sul Boca. Questo è un difensore che ha interessi, per esempio, in Francia, questo Valentini, come dice il cognome, ha passaporto italiano, anche, quindi chissà che possa poi dopo essere uno di quelli che potrebbero lasciare l'Argentina nei prossimi mercati.
Io pensavo mi dicessi Valentin Barco, ma temo sia ormai troppo tardi, vero?
No, già quello appartiene ormai alla categoria se già Barco ormai è un giocatore
altro
Echeverri, del quale si parla in ottica Atletico Madrid, in ottica Manchester City. È un giocatore che ha un caratterino molto pepato, deve un pochino limare certe cose, però è un giocatore che qui è nato come terzino sinistro, fa l'esterno offensivo, a volte fa la mezzala, può fare tutto, quindi insomma parliamo di un mercato dove già siamo su quotazioni molto molto importanti.